Black holes.
Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Va ora in onda la parte finale del podcast interrotto martedì scorso. La presentazione dello sportello. Mai più CPR. Buon ascolto.
Allora, buonasera a tutte e tutti, non so quanto ottimismo riuscirò a portarvi. Allora, io cercherò di raccontare un po' la situazione a Lampedusa e come è cambiata anche negli ultimi anni. Tra l'altro mi ha colpito tantissimo il discorso sui vulnerabili, perché ad esempio questa questione di partire dal presupposto che le persone mentano quando arrivano sulla loro età, ma non solo, anche sul proprio stato psicofisico, è una assoluta normalità. E tra l'altro, paradossalmente, le persone vulnerabili come i minori non accompagnati o persone che hanno problemi di vario genere, paradossalmente rimangono più tempo detenute all'interno dell'hotspot rispetto a tutte le altre. Quindi anche la questione sulle vulnerabilità, sul prendersi cura delle persone, è assurdo. Vabbè, ma poi abbiamo assistito alle scene allucinanti per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza, che a Lampedusa non c'è un reparto di ginecologia. Le donne lampedusane non fanno figli, devono andare a Palermo, diciamo, a partorire, grazie. quindi invece per le donne migranti in stato di gravidanza questo spesso non accade, a meno che non entrino al nono mese di gravidanza. Allora, solo in quel caso vengono trasferite con l'elisoccorso a Agrigento, a Palermo, per partorire. Detto ciò, io magari parto. Ah no, un'altra cosa che volevo dire, ad esempio, è sulla divisione anche dei nuclei familiari, per esempio. Una cosa che abbiamo visto tantissime volte è stato dividere in maniera assolutamente insensata nuclei familiari, presupponendo appunto le donne, cioè donne e bambini prima, per i trasferimenti, per questo genere di cose, e gli uomini invece dopo. Quindi non tutelando, cioè non preservando appunto l'unità del nucleo familiare, ma anzi entrando super in crisi nel momento in cui magari c'è un nucleo familiare monoparentale in cui il genitore è un uomo, e in quel momento non si capisce più niente, perché non capiscono bene cosa fare. E comunque, facendo un passo indietro, noi come Mediterranean Hope abbiamo un osservatorio permanente sulle migrazioni a Lampedusa dal 2014, cerchiamo di fare monitoraggio e di lavorare insieme alla società civile locale per diverse cose. Appunto, Lampedusa è un territorio complesso in cui mancano tantissimi servizi. Noi cerchiamo di non concentrarci soltanto sul tema migratorio, ma anche su tutto il resto che manca. Ad esempio, a Lampedusa non c'è una libreria, non arrivano i giornali, appunto ci sono una serie di problematiche, e noi collaboriamo con la società civile locale. Ad esempio, siamo parte del Forum Lampedusa Solidale, che è un collettivo di persone che fanno primissima accoglienza al Molo Favaloro. Il Molo Favaloro è il luogo fisico dove le persone vengono portate una volta che vengono soccorse, e è l'unico spazio ora come ora di contatto tra le persone appunto della società civile e le persone in movimento che raggiungono l'isola. Noi, appunto, premetto, non lavoriamo all'interno dell'hotspot e non vogliamo lavorare all'interno dell'hotspot. Questo ci sono tre momenti, diciamo, fondamentali per raccontare un po' come è cambiato anche un po' il paesaggio di frontiera a Lampedusa negli ultimi anni. Il primo che mi è venuto in mente è lo scoppio della pandemia. Fino al 2019, all'inizio del 2020, si sbaglia quando si dice le persone potevano uscire. In realtà le persone era tollerato che uscissero tramite questo famoso buco nella recinzione. Le persone in realtà non sono mai potute uscire da quel luogo, dovevano sempre fuggire, anche se fuggire significava passare sotto il naso di poliziotti militari che presidiano l'hotspot di Contrada Imbriacola, che è all'interno di una conca nascosta, diciamo, al resto dell'isola. C'è una strada che lo raggiunge, se non vai in hotspot quella strada non la fai. Quindi noi ad esempio lavoriamo con la scuola e ci è capitato di fare dei laboratori con ragazzi e ragazze del liceo. Loro non sapevano neanche dove fosse l'hotspot, e Lampedusa è un'isola di 20 km quadrati, cioè è davvero uno scoglio minuscolo. Quindi siamo andati ad esempio lì davanti, abbiamo fatto una lezione all'aperto davanti all'hotspot per fargli vedere e per fargli capire che cos'è quel luogo. Quindi diciamo è proprio nascosto e questo. Allo scoppio della pandemia, diciamo con la zona rossa nel 2020, le persone che arrivavano a Lampedusa vengono rinchiuse all'interno dell'hotspot in quarantena. Da quel momento in poi non è stato neanche più tollerato che le persone fuggissero tramite quel buco nella recinzione. Noi prima della pandemia avevamo il nostro ufficio che era aperto, diciamo, appunto alle persone che scappavano, e davamo informazioni legali, tutto, cioè eravamo, diciamo, uno dei primi luoghi in cui le persone potevano andare per chiedere informazioni, per sapere cosa sarebbe successo dopo. Dopo, con la pandemia, questo non è stato più possibile. Le persone che arrivavano sono tutt'oggi, appunto, rimangono detenute all'interno del luogo, fino in realtà a poche settimane fa, che è successo qualcosa di diverso, che poi ci torneremo. Un altro momento fondamentale è stato a ottobre del 2022, in cui abbiamo visto un cambiamento, diciamo, radicale nei flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa. Un aumento incredibile di arrivi dalla Tunisia. Giusto per fare un quadro, Lampedusa è interessata da tre flussi migratori, per semplificare, diciamo. Uno è dalla Libia, che riguarda persone che partono dalla Libia nord-occidentale, quindi da Tripoli, Zawiya, Zuara, Bukamash. Sono persone soprattutto, cioè sono uomini soprattutto, cittadini del Bangladesh, dell'Egitto o della Siria, e molte altre nazionalità, anche molti pakistani in realtà ultimamente. Gli altri due flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa arrivano entrambi dalla Tunisia. Uno riguarda cittadini e cittadine tunisine, che partono, diciamo, da tutta la costa, da Mahdia fino a Georgis nel sud. Sono appunto lì, c'è di tutto e di più, sono famiglie, uomini soli, donne sole, cioè c'è proprio di tutto. E poi il terzo, che da ottobre 2022 è diventato il principale, diciamo, flusso migratorio che ha collegato la Tunisia a Lampedusa, è quello di persone subsahariane, diciamo soprattutto della Guinea Conakry, della Costa d'Avorio, del Senegal, adesso ultimamente moltissimi sudanesi anche, che appunto partono da Sfax, diciamo dalla zona costiera proprio a nord di Sfax, tra due paesi che si chiamano Al-Amra e Jebniana, spero di averlo pronunciato bene. Insomma, da ottobre 2022 abbiamo visto un aumento incredibile di queste persone. È una migrazione molto mista, sono giovani, giovanissimi, sono uomini e donne praticamente in pari numero. Sono persone che spesso ci raccontano di aver provato ad attraversare in Marocco o in Libia, di essere state rimbalzate da una parte all'altra, di essere state deportate dal Marocco all'Algeria, dall'Algeria ad Agadez, in Niger... sono provate a tornare in Algeria, riportate indietro, poi alla fine in un modo o nell'altro sono finite in Tunisia. E stiamo parlando di un aumento molto consistente, cioè se consideriamo che ad esempio a gennaio dell'anno scorso sono arrivate 500 persone a Lampedusa, quest'anno erano 7.000 e la maggior parte erano proprio persone subsahariane che arrivavano tramite questa rotta da Sfax. Cos'altro è successo in questo periodo? Intanto il 21 febbraio del 2023 il presidente tunisino Kais Saied ha diffuso un comunicato in cui accusava le persone subsahariane di essere pedine di un complotto volto a sostituire etnicamente la Tunisia e le sue radici arabo-musulmane. E, discorsi che in realtà noi conosciamo benissimo, in Italia li fanno da un sacco di anni, però insomma utilizzando questa, diciamo, dopo aver diffuso questo comunicato, ma anche diciamo ha preso dei provvedimenti legali recuperando leggi anche diciamo dimenticate che non venivano adottate, che invece sono state messe in atto, che riguardano le persone senza documenti in Tunisia, che non possono più lavorare, che non possono più avere una casa, che vengono penalizzate appunto le persone tunisine che danno lavoro, le persone che danno lavoro appunto a persone senza documenti o che affittano casa a persone senza documenti in Tunisia. C'è stato un movimento di protesta a Tunisi represso, tantissime persone hanno deciso di partire, nel senso tantissime persone che avevano anche la loro vita in Tunisia, non per forza avevano immaginato di partire verso l'Europa, ma erano persone straniere, nere, che si trovavano in Tunisia e a un certo punto hanno deciso di partire. E quindi abbiamo visto un aumento incredibile. Un'altra cosa che è successa è stato l'abbassamento dei prezzi della traversata, diciamo. Se prima, questa è una rotta migratoria che c'è dal 2018, diciamo, quella dei subsahariani, delle persone subsahariane che partono da Sfax. Ultimamente cosa è successo? Che da 5.000 dinar, che sono circa 1.500 euro, che costava la traversata prima, è scesa a 1.500 dinar, quindi a 500 euro. E questo ha fatto sì che un sacco di gente si potesse permettere di partire, come aumentando tantissimo la pericolosità del viaggio, ovviamente, nel senso che se anche prima venivano utilizzate delle barche che erano costruite apposta per la traversata, erano comunque barche in legno che ci mettevano circa un mese a costruire con un maestro d'ascia che faceva delle cose che tutto sommato potevano funzionare, ora come ora utilizzano soprattutto barche in ferro saldate alla meno peggio, che ci mettono 6 ore a costruire infatti da ottobre a oggi siamo stati testimoni di un aumento incredibile anche della mortalità, diciamo, di questa rotta. Poi ci tengo a precisare che non sono le barche a uccidere, ma appunto è il fatto che le persone siano obbligate a fare una cosa del genere, perché spesso questo discorso sulle barche in ferro è stato ripreso da tantissime testate ed è stato amplificato tantissimo, ma le barche in ferro sono un prodotto della situazione, non è la causa del fatto che la gente muore. Tantissime morti, a Lampedusa noi abbiamo purtroppo contato 44 vittime da ottobre a ottobre, diciamo, 44 vittime di naufragi, in una lunghissima sequenza di naufragi durante l'anno. Non fanno rumore perché non sono tanto numerose, purtroppo. Quindi magari ne muoiono 2, ne muoiono 3, oppure vengono recuperate 4 persone sopravvissute, tutte le altre sono disperse, però siccome non si vedono i corpi non se ne parla. E noi infatti abbiamo contato 44 persone morte durante la traversata, 22 corpi che sono stati recuperati in mare e oltre 260 persone disperse. 260. E queste sono soltanto quelle che noi abbiamo intercettato, perché in realtà ho letto che in Tunisia sono stati recuperati oltre 1.000 corpi soltanto quest'anno, quindi sono tantissime, probabilmente sono molte di più le vittime quest'anno e così. Comunque è un flusso migratorio enorme, ci sono tantissime persone che comunque riescono ad arrivare. Ogni volta che l'hotspot è sovraffollato, si parla appunto di emergenza, crisi, Lampedusa, eccetera. Quando le persone arrivano vive, quando muoiono, boh, chi se ne frega. E, ultimamente una cosa è successa, una cosa abbastanza enorme, nel senso che nel periodo dall'11 aprile, aspetta, me lo sono segnato, dall'11 al 13 settembre, non aprile, arrivano a Lampedusa 10.000 persone in 72 ore. E questo fa esplodere tutto, nel senso che un hotspot che considerate può contare, io quando ero arrivato erano 96 posti, adesso sono 600, non so come sono cresciuti, però sono arrivati a 600. Si dice che in casi di emergenza possa contenere fino a 1500 persone, ma 10.000 era qualcosa di pazzesco. E, non che prima le cose funzionassero, cioè nel senso non che prima venisse tutelata la dignità delle persone che si trovavano all'interno. Infatti, tra l'altro, proprio quest'anno all'interno dell'hotspot sono morte 3 persone, tra cui una bambina di 5 mesi, un ragazzo del Bangladesh di 30 anni e una donna della Costa d'Avorio anche, mi sembra, di 25 anni. Anche in questi casi la colpa o è loro, o nel caso della bambina di 5 mesi è della madre che non si è presa cura di lei, così dicono. Tendenzialmente anche su questo io so che, per esempio, per quanto riguarda la donna ivoriana che è morta, il marito che era presente è riuscito a fare denuncia, però per le altre due non sappiamo nulla, almeno io non so nulla. E, quello che è successo ultimamente ha cambiato un po' ha cambiato le carte in tavola, nel senso che questa massa di persone che è arrivata ha obbligato le autorità, cioè proprio le ha obbligate ad aprire i cancelli a un certo punto. Ci sono dei video disgustosi di queste sorta di piccole cariche della polizia in assettanti sommossa al Molo Favaloro per contenere le persone, per non farle uscire. Ci sono video all'hotspot, all'interno dell'hotspot, di non soltanto la polizia ma anche i funzionari della Croce Rossa all'interno, che cercano di contenere le persone all'interno, con tutte le persone che escono da tutte le parti del muro. E questa massa di gente che si trovava lì a un certo punto è uscita e sono andati in paese a cercare da mangiare, a cercare vestiti, a cercare di tutto e di più. E, diciamo che è stato per noi entusiasmante anche rivederli in giro, ma non solo per noi, nel senso che la cosa incredibile che non ci aspettavamo per niente, perché non ce l'aspettavamo, è stata la solidarietà della gente anche di Lampedusa, che in realtà al di là della favoletta Lampedusa isola dell'accoglienza, però nel momento in cui te li trovi in giro è stato incredibile. Hanno proprio c'erano persone che non avevamo mai visto comprare bancali d'acqua, portarli davanti alla chiesa, portarli in ufficio da noi, c'è davvero tutti i ristoranti che preparavano il cibo. E questo, appunto, voglio sottolineare, al di là della favola di Lampedusa isola dell'accoglienza, perché poi questo è durato una settimana, probabilmente se fosse durato di più non sarebbe stato così, però è stato comunque bello, entusiasmante vedere questo momento di incontro che era da anni che non si vedeva più, e sembrava che le persone fossero preparate, cioè sembrava che lo sapessero che stava per succedere, e questo, insomma, ci dà, ecco, su questo forse ci dà un po' una buona notizia. E un'altra cosa che è cambiata da quel momento, quindi dal 18 settembre così in avanti, le partenze dalla Tunisia si sono fermate. Noi conosciamo delle persone che vivono in quelle zone, diciamo, tra Sfax e Mahdia, a cui abbiamo chiesto: ma cosa sta succedendo? Qua il mare è una tavola, non arriva più nessuno. E ci hanno detto che in quelle zone, che sono tutte campi di ulivi, dove di solito le persone appunto si fermano per a bivaccare aspettando il bel tempo per partire, in quel momento si trovavano sul territorio 12.000 persone subsahariane in attesa di partire. E le autorità stavano cercando di convincerle a spostarsi in centri di accoglienza in giro sul territorio. Quello che proprio oggi ho chiesto e mi hanno detto: guarda, tantissime persone sono state respinte, quindi la Guardia Costiera tunisina sta bloccando di fatto le partenze, non soltanto in mare ma anche a terra, e le persone deportate, cioè le persone intercettate, catturate in mare e riportate indietro, vengono direttamente deportate al confine con la Libia e con l'Algeria. Questo per adesso è, diciamo, la situazione. Ci sono stati alcuni arrivi dalla Libia negli ultimi giorni, però è strano, noi ci aspettavamo che invece col bel tempo riprendessero, appunto, un po' ci speravamo anche, devo dire, che arrivassero altre 10.000 persone così a far saltare un po' il tavolo, però non è successo. E in parte sicuramente ci sono, c'è la politica, diciamo, di esternalizzazione italiana ed europea in Tunisia, in parte ci sono i giochi politici anche di Kais Saied, che cerca di contrattare più soldi, non so cosa, anche di politica interna, e questo, diciamo, un po' il quadro della situazione. Grazie. Yellow rubber curly haters, how I send me nami nime toka zangu mbali. Yesu wa mene kubali, cheki usi sneki charlie. Toka geto misi babi, watu wengi wako kali. Kene meme ni kondani, kali yani kama wembe. Usi meze na matembe, kuna gare mesi pende. Rangi kama pere mende, towa pesa na tujenge. Kula chiko na mazembe, bora usi mepembe. Mwenye chuki ya siende, ya talima shika jembe. Ya napima watu kenge, tuko wengi kakirende. Wenye pendo basi twende, tukakule tupende we, tukakule tupende we. Kubali, hey. Kubali, hey. Kubali, hey. Kubali mini yala, kubali natawala, kubali pesa nala, kubali yesu bwana, kubali sija ona rapa mnoma tangu siku mingi ona skia mziki lebo swana moto kama nyama choma basi wasi wasi acha kazi safi na sikaka watastuka sana mpaka wananita ya madata. Kubali natawala, kubali pesa nala, kubali yesu bwana, kubali. Ushani yona TV ama ushani yona hivi, kama ushani show ma CV basi utaka niona sai. Nikibonga kama mtu wamejam, utaona watu wangu wamekam. Pia watu wangu toka kwenye slam, wanapiga debe sata kama drop. Wakisema ah! Yeah. Wakisema yeah. Ah. Ah. Wakisema ah. Yeah.
Se c'è qualcuno che sente, vorrei solo chiedervi se potete parlare al microfono per...
Ah. Sì, sì, sì. Allora, la domanda è relativa all'aumento, diciamo, dei CPR e agli altre strutture sul territorio e alle deroghe previste...
Come?
Al cambio di gestione, sì. Cioè, intendi tra Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa? Sì, sì, sì. Allora, quello è il cuore, esattamente quello che dicevo all'inizio, è che è stato, tra l'altro, non è che è stato nel decreto previsto che verrà attuato l'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, ma è stato proprio modificato il codice dell'ordinamento militare, prevedendo che le strutture di cui CPR, hotspot e strutture idonee e CAS, perché prima qualcuno lo chiedeva, ma anche centri di accoglienza, si equiparano alla disposizione dell'ordinamento militare, che prevede deroghe all'affidamento e alla gestione di strutture a fini urbanistici, edilizi e ambientali e ai fini dell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sì. Quello che non c'è ancora un'applicazione, nel senso che l'unico centro aperto dopo questo era Pozzallo, che però era già stato aperto in deroga al 2023, quindi era aperto in funzione come gli hotspot. Con il nuovo ordinamento no, ma perché il decreto prevede che ci sarà un piano attuativo e concordato tra Ministro della Difesa e Governo, in cui loro individueranno le strutture già esistenti che possono essere convertite o le nuove da aprire, che non è stato ancora pubblicato. Quindi la mappatura ancora non è possibile averla anche nelle zone. Chiaramente, come giustamente facevi notare, sicuramente vorrà dire un ampliamento della rete dei centri in tutte le regioni, come già ai tempi Minniti aveva auspicato, o comunque un ampliamento dei posti. Notizie più certe. Riguardo all'appalto, a mio avviso, quello che succederà è che ci saranno affidamenti diretti, nel senso che tutto ciò che vuol dire rimettere a nuovo le strutture probabilmente sarà in capo al Ministero della Difesa, direttamente con i suoi mezzi, quindi non appaltati, no. In relazione ai servizi, io immagino, ma veramente è da vedere perché è la prima volta nella storia che succede, che ci sarà comunque un sistema di appalto ad enti gestori, che sono gli unici che possono permettersi questo, perché un punto su cui bisogna insistere è che il decreto sì stanzia molti soldi, 20 milioni per il 2023, 1 milione per il 2024, ma sono per ampliare questa rete. Quello di cui non si parla molto, ma che invece è necessario affrontare, è il tema di gestione di questi centri. Cioè, i centri costano tanto, pure i CPR soprattutto. E chiaramente ampliare la rete di trattenimento vuol dire anche ampliare le possibilità di custodia. Ora uso questo termine non in senso paternalistico, ma in senso di prestare servizi. Quindi se tu vuoi prevedere un centro che ha 2000 posti invece di 180, parlo qui di Torino, e poi a quelle persone devi garantire i servizi d'appalto. Ora, il capitolato d'appalto rimane quello del 2022, il regolamento interno dei centri rimane quello del 2022, quindi per il momento le normative inerenti alla prestazione dei servizi non sono state modificate, quindi si ineggia un ampliamento della rete colossale senza prevedere un adeguamento dei servizi e dei prestati all'interno. Quindi panic, perché comunque la portata dei provvedimenti è importante e preoccupante, però don't panic anche in relazione ai minori, perché comunque si mettono in bocca progetti che sono di difficilissima realizzazione. Quindi io sì, mi preoccupo, però so anche che è tanto che sono arrivate 10.000 persone in 2 giorni e sono stati proculmati. Allora, cioè, questo è vero, per esempio, una norma che comunque, cioè, se li leggi poi bene, incroci tutti i decreti, comunque c'è il tentativo di, per esempio, ampliano il servizio strade sicure, ne avete sentito parlare, l'esercito che improvvisamente presidia il TAV, no? Il cantiere TAV, che vuol dire l'esercito è stato da anni demandato a fare ordine pubblico, ok? Sì. Interforze lì, per esempio, nel decreto prevedono che il servizio strade sicure sarà implementato di molto, di tot unità, e per esempio gli straordinari con cui le persone solitamente prestavano servizio, i poliziotti per esempio per i rimpatri, vengono retribuiti, tac, improvvisamente. Quindi c'è la volontà comunque di ampliare questa rete e queste forze. Detto questo, ad oggi non c'è notizia di nuovi centri aperti in deroga a queste funzioni, ma è anche perché siamo in attesa del piano, che comunque spero in qualche modo verrà pubblicato, anche insomma nell'onore dell'informazione del giornalismo, qualche informazione l'avremo. Sul monitoraggio degli appalti sono molto scettica, secondo me saranno tutti affidati direttamente. Sui servizi, secondo me, appalti ci saranno anche diretti, nel senso affidamenti diretti, quindi non più gare d'appalto pubbliche, però al momento rimane intaccata tutto ciò che è i servizi che devono provvedere all'interno dei centri, quindi comunque là ci sarà uno scoglio duro, che è: ora volete il centro di 2000 persone, però lo dovete mantenere su questi standard, e quindi lì soldi. Non so se ho risposto, però.
Allora, io mi chiamo Peppe, sono un avvocato pure io. Non mi occupo di immigrazione per ovvi motivi, perché per occuparsi di immigrazione in Calabria devi, diciamo, essere ammanicato. Vi googolate Operazione Icaros del 2021, dove sono stati arrestati degli avvocati che si occupavano di immigrazione, oppure 2018 CGL di Crotone, sfruttamento di una lavoratrice. Io vorrei fare delle considerazioni. Sì, ovviamente siamo tutti d'accordo con quello che è stato detto, un governo razzista e fascista che ha reso molto più complicata la situazione degli immigrati. Però il problema è stato anche quando c'è stata quella manifestazione a Cutro, quella camminata che avete visto tutti, dove gli immigrati sono stati sfruttati, politicizzati e sfruttati, posti al fondo della manifestazione, utilizzati da soliti personaggi che si spacciano per essere i centri sociali, ma in Calabria è molto complessa la situazione dei centri sociali. E io dico, adesso hanno tagliato le gambe agli immigrati come anche ai poveri in Italia, ma il sistema dell'accoglienza calabrese, perché io vengo da lì e quindi so di quello che parlo, se dovesse ritornare a quello che era prima, state sicuri che è un sistema di guadagno e lucro da molte associazioni, non tutte ovviamente, però c'è un lucro fondamentale. Quella manifestazione che avete visto a Cutro è chi l'ha organizzata, l'ha fatta esclusivamente per una forma di lucro. Quindi avete visto un interesse che è quello fascista dello Stato in cui viviamo adesso contro un altro interesse di tipo economico. Io volevo fare queste considerazioni perché magari le persone sono a 1300 km di distanza, ovviamente non possono sapere alcune cose, però questa è la realtà. Volevo chiedervi se poi lo Ius Scholae che sta uscendo adesso, in futuro, se mai arriverà, è uno specchietto per l'allodole o è una cosa concreta, ma non giusto questo.
Vabbè, lapidaria, sulla cittadinanza non so bene come rispondere, nel senso che poi questa è ovviamente assolutamente un'opinione, però si parlava di finzioni giuridiche, per me la cittadinanza è una finzione giuridica, cioè nel senso l'idea stessa, quindi al di là che si voglia attribuirla per Ius Scholae o per altro, penso che sia completamente ridicolo il fatto che tutta una serie di diritti fondamentali vengano attribuiti in base a questo tipo di regole, per cui, cioè, non so come dire, mi sembra che comunque, in particolare poi se parliamo di Ius Scholae, mi sembra che si vada a ricalcare quest'idea che bisogna dimostrare un'appartenenza, dimostrare, di nuovo torno su questo termine perché è così, cioè dimostrare che tu stai qua, che lavori, che sei bravo, che studi, no? E senza tenere conto che invece, cioè, qua si parla di diritti fondamentali e che non dovremmo dimostrare proprio niente per averli, quindi che si vogliano attribuire per cittadinanza, e allora diamo la cittadinanza a tutte le persone che stabilmente si trovano in uno spazio, o si vogliono attribuire non per cittadinanza o con altri criteri, fa lo stesso, l'importante è che tutte le persone ce li abbiano, non lo so, cioè poi questo è proprio così spot, non so se sto rispondendo. E invece anche lampo sulla questione di sì, creiamo irregolari, rendiamo impossibile la domanda d'asilo per creare irregolari, ma poi è lo scopo di tutte queste leggi, è lo scopo della marginalizzazione delle persone che migrano e che non migrano, perché poi ripeto che ci sono tante persone che non stanno migrando e che si trovano comunque in questo stato di cose, che sono qui da 30 anni e improvvisamente non hanno più permessi di soggiorno. Sì, tra l'altro c'è, cioè, per esempio una norma che non abbiamo trattato perché purtroppo ce n'è veramente tantissima, il tempo era ridotto, però sono state previste tutta una serie di nuove possibilità di espellere coloro che hanno dei permessi dell'Unione Europea per lungo soggiornanti, quindi c'è persone che sono qua da una vita, hanno dei permessi solidissimi e si prevedono nuove ipotesi per revocarglieli ed espellerli, cioè, ed è ovvio che per i dati che ci ha detto Carolina non li espelleremo mai, posto che non lo vogliamo fare, però cioè, anche in un'ottica diversa non succederà, e quindi l'obiettivo è creare irregolari, creare malcontento, creare persone che non hanno possibilità e che quindi per forza devono trovare strumenti di vita che siano al di fuori di, ma anche solo non per forza nell'illegalità, però anche solo al di fuori di contratti di lavoro stabili, al di fuori di contratti di affitto stabili, quindi sempre sfrattabili, sempre ricattabili sul posto di lavoro, cioè creiamo contesti in cui le persone non possono vivere e poi utilizziamo questa cosa per giustificare i nostri comportamenti espulsivi e marginalizzanti, e quindi diciamo queste persone sono escluse dalla società, non sono integrate, quindi le espelliamo, cioè ci creiamo i motivi sulla base dei quali agire questo tipo di politiche razziste e fasciste.
Allora, sul trattenimento, sì. Allora, cosa succede quando esci? Se non sei stato rimpatriato, se non esci per altri motivi che possono essere la non convalida del giudice o magari vinci il ricorso sull'espulsione o cose di questo tipo, vieni messo fuori dalla porta con un ordine di allontanarti entro 7 giorni. Qui l'enorme paradosso, cioè io stato... che cioè gratis, nel senso che tu persona non devi fare niente, non sono riuscito a rimpatriarti in, prima erano 90 giorni, ora 18 mesi, tu da solo in 7 giorni te ne devi andare senza passaporto, senza soldi, cioè questo è quello che succede, quindi paradossalmente esci, puoi essere il giorno dopo rifermato, riespulso, ritrattenuto, senza che questo... Sì, non c'è nessuna, non c'è possibilità di attaccarsi a questo. Questo appunto era grave prima, che erano 30 giorni e i tempi appunto, vi ripeto perché è un dato importante, di permanenza media erano 40 giorni, quindi comunque in un modo o nell'altro il termine massimo era 90 giorni, ma in un modo o nell'altro le persone dopo 40 giorni uscivano, adesso con un termine di 18 mesi la permanenza si allungherà in condizioni assolutamente identiche. E prima di passare la parola a lui, solo giuridicamente, di nuovo, il trattenimento in hotspot, comunque, se proprio vogliamo fare il pippone legale, è privo di qualsiasi base giuridica. L'Italia è condannata 2 volte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché trattiene le persone negli hotspot senza una durata massima di trattenimento, senza una base giuridica, senza una convalida del giudice, e dulcis in fundo il nuovo decreto che fa inventa una nuova struttura che è quella per la procedura di frontiera, che la norma dice si rifà agli hotspot che non esistono, quindi non solo non ha mai normato bene gli hotspot, ma anche si inventa dei nuovi centri che dovrebbero seguire la normativa degli hotspot, che è tutta prassi. Però su questo passo la parola, perché sei più.
No, poi magari se ci sono delle cose da integrare vi... No, allora io posso dire appunto come funziona, diciamo, io non ho nessuna conoscenza giuridica, quindi su questo... No, allora, quando le persone vengono soccorse o comunque quando arrivano a terra, vengono fermate o al Molo Favaloro o ovunque, e arriva una... cioè nel senso c'è una prima... un primo screening, diciamo, sanitario, tra l'altro fatto dall'USMAF, che è l'unità sanitaria marittima di frontiera, che in realtà questo è anche interessante perché si concentrerebbe in teoria sulle malattie tropicali infettive, quindi c'è anche questo qua, c'è questo, questa gestione sempre della persona in movimento come se in qualche modo fosse un pericolo, perché ci porta alle malattie, quindi noi per prima cosa vediamo che non abbia la scabbia, che non abbia la tubercolosi, che non abbia malattie che possono in qualche modo entrare, però della persona e della sua salute ci interessa relativamente. Poi devo spezzare una lancia nei loro confronti, perché in realtà sono degli specializzandi dell'Università di Bari che vengono a fare turni di un mese, che sono... cioè, ci trovano a fare delle cose assurde e quindi in realtà fanno anche molto di più di quello che dovrebbero fare, però in teoria loro sono lì per fare quello, per vedere che non ci portino le malattie. Poi c'è l'ASP di Palermo anche, che arriva con un'autoambulanza, però diciamo che è uno screening molto raffazzonato, nel senso, se non stai per morire lì per lì vai in hotspot e subito al Nel momento in cui arrivi, vieni braccialettato, ci sono dei braccialetti con un numero identificativo e il numero dell'evento, che è la barca con cui la barca che arriva quel giorno lì, e la data. E vabbè, poi ci siamo noi che facciamo un po' di cacciara e poi vengono messi sui pulmini e portati in hotspot. Da lì in poi io tutto quello che so lo so per vie indirette, perché non abbiamo cioè un luogo davvero poco trasparente, molto opaco. Quindi sulla permanenza all'interno dell'hotspot è talmente variabile, perché davvero le persone più vulnerabili, ad esempio io mi ricordo un caso, dei casi in cui c'erano le persone tunisine che avevano problemi psichiatrici e sono state trattenute e detenute all'interno dell'hotspot per 3 settimane, che è tantissimo, cioè a un certo punto hanno avuto pensieri suicidi, vabbè, comunque nel senso e non è la prima volta che succede, non è l'unica volta che è successo, ovviamente tantissime volte accade che le persone vengono trattenute, detenute per tantissimo tempo rispetto a quello che in teoria dovrebbe, cioè quello che dicono loro, io poi non so, è 48 ore massimo che dovrebbe essere il trattenimento all'interno dell'hotspot. Però tra l'altro è assurdo che il questore di Agrigento recentemente ha fatto un'intervista dicendo: ma no, ma loro sono liberi di uscire, cioè non nessuno, è solo che dentro c'è tutto quello che vogliono, mica vogliono uscire, però non è così, ovviamente le porte sono chiuse, solo che loro non possono dire che sono detenuti all'interno, perché questo non è legale, appunto.
Black holes.
Black holes. Black holes.
Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes. Black holes.